Lettura del capitolo quarto del saggio Filosofia teoretica di Carlo Sini, 1992. L'etica del pensiero. Tra le rinunce pessimistiche vi è naturalmente anche quella di continuare a pensare. Il filosofo teoretico, considerata la strutturale problematicità della sua situazione, si arrende. Si dedica alla mera storiografia filosofica, magari contemporanea, tanto per mascherare un po' la cosa e aver l'aria di continuare a pensare. Si specializza in qualche settore, dall'epistemologia all'ermeneutica, dalla logica i cui simboli matematici conferiscono garanzia o almeno apparenza di scientifica competenza, alla politologia che consente di palesare nobili sollecitudini morali e sociali in difesa della libertà del bene e così via. Infine gioca il ruolo dell'esperto, comunque sia, sui mass media, aspettando per il popolo il pane del declino dell'essere, ecumenicamente condito di etica spicciola e di sociologico ottimismo. Come imparare a considerare l'uomo più brutto, di cui parlava Nietzsche, quale il migliore dei mondi possibili. I più avveduti e creativi passano il confine e invadono il territorio della letteratura, della poesia, della religione, gnostico, non neoplatonica o neorcaica, trapassato prossime avventure. In ogni caso tutto va bene, dal momento che non si può più continuare a pensare. Questa convinzione è certamente infondabile, e perciò infondata, nasconde però vari fraintendimenti, e cioè ancora una mancata comprensione della situazione reale in cui la filosofia teoretica, cioè il pensiero, si trova. Sintetizziamo in proposito alcuni punti essenziali. Il filosofare, come ogni altra cosa, è una pratica o una tradizione di pratiche, il cui evento e gesto inaugurale è, ha il perdurante senso della imposizione di un uomo razionale che ragiona con mente pura, figurandosi di contro un mondo universalmente obiettivo, naturale e storico, circa il quale viene sollevata l'istanza della verità, verità della visione panoramica e della sua adeguazione nel discorso rigoroso, logico. Questo evento comporta l'abbandono metodico di ogni credenza non razionale e il perseguimento della domanda sulla verità in una ricerca infinita, il cui conseguente esito assume l'abito delle pratiche scientifiche e tecniche. Tutto ciò ha in sé una costitutiva contraddizione, in quanto evento particolare che si pretende come universale e che anzi è l'instaurazione e la realizzazione progettuale e tecnica di questa universalità stessa, la quale però non può che rivelare alla fine la sua costitutiva mancanza di senso, il suo nichilismo implicito, e ciò per due motivi. Anzitutto per la contraddizione indicata, perché un fatto che si figura come valore universale, che l'imposizione storica stessa di questo valore, resta inevitabilmente quello che è. Un fatto appunto è un'imposizione, cioè una violenza che non può mancare di riflettere la propria insensatezza sia su coloro che la subiscono, sia su coloro che la esercitano. Il capitalista, diceva Marx, non è meno alienato dell'operaio, ma soprattutto viene in mente Husserl. Si tratta infine di decidere se l'umanità europea rechi in sé un'idea assoluta o se non sia un mero tipo antropologico empirico come la Cina o l'India. E inoltre se lo spettacolo dell'europeizzazione di tutte le umanità straniere annunci la manifestazione di un senso assoluto rientrante nel senso del mondo o se non rappresenta invece un non senso storico. In secondo luogo bisogna considerare che l'atto fondativo della filosofia e della ragione occidentale, il suo gesto e la sua pratica costitutivi, comportano la sospensione e il dubbio nei confronti di ogni senso e valore dati e perciò una metodica collocazione del ricercatore della verità in un nulla di mondo e di senso del mondo. Sicché la domanda di verità come volontà di verità è di per sé volontà ed esperienza del nulla, il cui perseguimento millenario non può infine che condurre alla dispiegata rivelazione del nulla di questa volontà medesima. La domanda sul senso, essendo nella sua radicalità filosofica riduzione metodica al non senso, non può, iterandosi, che produrre quel non senso che la costituisce. Se tutto questo è compreso nella sua effettiva portata, e proprio in quanto venga davvero compreso, allora l'abbandono del pensiero e della pratica di pensiero è l'ultima cosa sensata che si tratti di fare. Perché la fuga dal compito e dalla responsabilità del pensiero verso l'India o la Cina o dovunque si voglia comporta esattamente questo, che colui che fugge crede di abbandonare il pensiero, i suoi sterili paradossi e i suoi inquietanti pericoli, le contraddizioni del mondo della tecnica, ma in realtà non fa altro che ribadirli portandoli con sé. E gli pensa infatti di trovare la verità altrove, ovvero pensa che se la verità del pensiero è contraddittoria e nichilistica, allora non è vera e si fa bene a non pensarci più, cercando altrove qualcosa di meglio, di salvifico. Cioè ragiona ancora in modo totalmente metafisico, la verità è assoluta, universale, incontrovertibile, oppure non è la verità, sicché si va a cercare questa stessa verità da un'altra parte, si cerca un'altra tecnica, cioè ancora una tecnica, ma rimediazione, magari di mediazione, per far fronte all'angoscia del mondo della tecnica. Il problema della verità non è qualcosa che noi possiamo decidere in base a scelte individuali e soggettive. Essere noi uomini della verità iscritti nella tradizione del pensiero e oggi nelle pratiche della scienza e della tecnica, e l'essere questa situazione da tempo avviata a divine planetare, seppure in modi e conseguenze imprevedibili, non è qualcosa che possiamo scolarci di dosso ricorrendo privatamente a letture esotiche, modi razionalistici, originali, sincretismi mistici e così via. Il fatto è che a nessuno è dato di sfuggire all'esperienza della verità di cui è costitutivo oggi più che mai questo arduo nucleo che provoca il pensiero e dà da pensare. Che l'esperienza della verità consiste ultimativamente nella esperienza dell'essere in errore, di tutta la verità. Questo è ciò che non possiamo evitare di pensare, neppure sforzandoci di sfuggire al pensiero, illudendoci di oltrepassarlo. Non possiamo evitarlo perché le conseguenze di questa provocazione del pensiero da parte del mondo della storia universale della tecnica ricadranno su di noi, che ne pensiamo o non ne pensiamo. Noi siamo esposti al problema della verità e al suo non senso, e perciò siamo già decisi da esso, condotti volenti o nolenti, a fare i conti con il non senso della verità del mondo della tecnica. Questo fatto getta luce sul tema delle pratiche, in quanto ultimo tema, ultima frontiera del filosofare teoretico, nonché suo estremo paradosso. L'immane costruzione teoretica che ha caratterizzato l'avvento della civiltà occidentale e il cammino destinale dell'uomo della teoria, che è nato con Platone, si è da tempo dato a vedere nel suo rovescio, e cioè come qualcosa che in verità è l'opposto di ciò che dice di essere. Già Hegel e Marx compreso che la storia spirituale è la ragione universale e intersoggettiva, è una prassi, e correlativamente la scienza si è sempre più tradotta nell'impresa pratica della tecnica. Husserl ha insegnato che la teoria è in realtà una prassi teorica, e da Peirce a Nietzsche e a Heidegger lo statuto stesso della verità è stato ricondotto all'abito, all'azione, alla volontà di potenza, alla verba essere, il proprio mondo e destino, sicché la verità, anziché un significato trascendentale, è piuttosto un evento, un'epochè e un invio dell'essere. La filosofia teoretica può oggi, e anzi deve, mettere a punto questo insieme di riferimenti che spaziano dalla storia alla scienza alla filosofia sotto il titolo generale delle pratiche, già per esempio indagato da Foucault per quanto concerne le pratiche discorsive. Tutti i significati, tutti i sensi, tutti i valori, come anche si ama dire, sono funzioni e conseguenze di una pratica e di una tradizione di pratiche e non realtà oggettive in sé. E la stessa verità della filosofia, donde deriva l'idea di un mondo naturale oggettivo e di una storicità universale del cosmo e dell'uomo, è in realtà una pratica della verità, un peculiare tipo di prassi che nella tecnica dispiega la sua massima potenza. Ma la comprensione e l'analisi delle pratiche, cui la filosofia teoretica ultimamente si dispone, non è e non può essere più una teoria, una superteoria, infine una superpratica in cui si dice e si raccoglie la verità di tutte le altre. Perché il pensiero delle pratiche è esso stesso ancora pratica. Perché il pensiero è ogni pratica è ancora questo, assumere nella modalità che le è peculiare i risultati e gli elementi di altre pratiche, ereditandoli in sé, interpretandoli e trasformandoli secondo i suoi fini, cioè al fine dell'edificazione del proprio senso. È così per esempio che l'universo pratico culturale dell'uomo allevatore ereditò l'animale già costituito in un senso peculiare dalla prassi rivelativa dell'uomo cacciatore, desacralizzandolo e riconsacrandolo, utilizzandolo ed esperendolo in sé e fuori di sé, nei suoi sogni e nei suoi rituali, cioè interpretandolo in un nuovo modo. Ed è così che la pratica della sapienza filosofica ereditò la contemplazione dei culti misterici, le sue teofanie, astrologie e cosmogonie, reinterpretandole in senso teoretico, sulla scorta di una nuova pratica della parola e della scrittura, e dando vita infine a una teologia e una cosmologia razionale, in quanto tematizza le pratiche e si avvede di essere ancora sempre una pratica nel fatto di questo tematizzare stesso. La filosofia teoretica entra nell'estremo conflitto con se stessa, contraddice se stessa e non può evitare di affrontare così il suo costitutivo paradosso. Affrontare questo paradosso non significa però né costruire un'ulteriore teoria né per questo rifiutarsi al pensiero. Significa piuttosto trasformare il pensiero, cioè la pratica del pensiero, il che fa tutt'uno col sapersi finalmente disporre a pensare alla tecnica, cioè a praticarla, ponendosi all'altezza del suo stesso evento. Questa trasformazione può definirsi etica del pensiero, la quale è ciò che la filosofia teoretica deve diventare ed è in via di diventare nell'esercizio concreto della sua pratica. La parola etica non indica naturalmente una teoria morale o una dottrina dei valori, che sarebbero da salvaguardare, da restaurare o cose del genere. Etica, ethos, indica qui l'abito, la disposizione, l'abitare. Sicché etica del pensiero significa disporsi ad abitare il pensiero. Questo è poi il predicare il senso della nostra tradizione e il suo destino, che da sempre è connesso a infinite altre pratiche e tradizioni, sicché questo è, per così dire, il luogo, la modalità e la disposizione appropriata per pensare l'India, la Cina e ogni altra tradizione, cioè per incontrarla, come oggi, più che mai urgente fare, anziché per dissolverla negli opposti, ma congruenti modi superstiziosi del razionalismo e del razionalismo, vale a dire dell'imperialismo, dell'ideologia tecnologica, oppure dell'ingenua resa all'esotismo pseudo-mistico, che è un'altra ideologia metafisica dell'Occidente. Praticare il senso della nostra tradizione è però piuttosto, come sappiamo, praticare il non senso. L'etica del pensiero può sfuggire, non può sfuggire al nichilismo, alle conseguenze del mondo della tecnica, per via di qualche espediente illusorio. Può solo approfondire il destino esponendovisi totalmente. L'etica del pensiero non può sfuggire all'evento della verità e alla conseguente esperienza dell'essere in errore, ma può rivolgersi all'evento stesso e praticarlo, praticare la verità non come significato che si rivolve sempre in un essere in errore e perciò in superstizione, idolatria e violenza, ma proprio come evento di questa pratica stessa che non mira più a produrre significati universali di verità, di qui la sua trasformazione, ma mira a produrre una conformazione al luogo stesso del suo accadere, formazione dell'essere nel mondo che ogni volta si espone accadendo al suo cadere in errore, sicché ne recupera l'evento in un'ulteriore pratica, in un ulteriore evento come esercizio ascesi che ogni volta riconduce all'esperienza dell'evento, al suo accadere nel mondo e come mondo. Perché l'evento è il non senso del senso, cioè la sua eterna possibilità e apertura, il suo rinascere e ricostituirsi dall'errore come errore. Ma questo che qui è detto non è nulla in quanto detto. Se non come provocazione trasformativa della ragione, poiché qui è detto che l'essere determinato è esattamente uguale a nulla, la verità all'errore, la contraddizione all'identità, il che è ciò che la ragione non può dire né propriamente pensare. Ciò che qui è detto è qualcosa solo in quanto messo in opera, fatto accadere e lasciato cadere, come è proprio di ogni esercizio ascetico e di ogni via iniziatica radicalmente autonoma e compiuta in se stessa. Ciò vuol dire aperta al nome per fare esperienza in esso e con esso del senza nome. Poiché questo è praticare il pensiero, aprirsi coraggiosamente al non detto del segno, perché nel segno resti non detto, tenersi fermi alla vicinanza ripetuta e ricostituita della lontananza e dell'assenza, perché il senso e l'evento del senso non sono cose, apparizioni soprannaturali, fatti storici o accadimenti naturali, ma sono il transito stesso della vita eterna. Che questa possa essere esperienza del senso dell'avvento del mondo della tecnica è allora indimostrabile presupposto, ipotesi, la cui mostrazione può accadere solo in quella trasformazione che decide di praticare l'evento del pensiero, la sua tradizione teoretica come etica del pensiero. Tutto ciò può anche dirsi così, la filosofia teoretica è una pratica di domanda radicale, proprio perché era sradicante, che alla fine perviene a domandare su di sé. Ma questa seconda domanda, risolvendosi in etica, cioè nell'esposizione al suo stesso evento, non è più e non può essere più un domandare che mira la risposta, cioè non può essere più una pratica che si esercita nella ignoranza del suo essere tale, superstiziosamente abbagliata dal suo oggetto e dal possesso del suo oggetto e successivamente affranta o infranta dalla sua inevitabile catastrofe. Domandare quindi che non mira la risposta ma a soggiornare nella domanda, ad abitarne l'incanto relativo, poiché l'attivo domandare è perpetuare l'evento nel mondo e la domanda stessa come mondo, affrancati dal pregiudizio dell'oggetto e dalla superstizione della verità, cioè affrancati dalle idolatrie del passato e del futuro, dal sacrificio dei corpi e delle anime. In particolare l'etica del pensiero sopravanza la superstizione della cultura, che dai sofisti in poi ci viene ci tiene in signoria, e in questo modo interpreta i segni della tecnica e dell'informazione di massa che si presentano dapprima e sono, nella loro tuttora preponderante valenza ideologica, come segni della vera incultura e della totale anarchia, ma che possono essere, nel rovesciamento etico della loro pratica, l'evento stesso della libertà del segno, il suo non essere in possesso di nessuno, individui, istituzioni e autorità storiche, la sua assenza di principio, né aristocratica né democratica, a cui tutti apparteniamo per avere origine e senso di cammino. I segni della tecnica appaiono disumani, ma la libera pratica del loro evento può infine mostrarli più che umani e riconsegnarli al destino del mondo e del senso del mondo, cioè all'evento eterno dell'essere nel mondo. La filosofia teoretica, riconsiderando la tradizione dei suoi propri segni nella prospettiva dell'etica del pensiero, non può che configurarsi come una nuova pratica di scrittura. Essendo la filosofia l'evento della scrittura soprassensibile dell'alfabeto, vuol da dare un corpo convenzionale e poi matematicamente artificiale alla voce universale della verità panoramica, in una parola volta a dare un corpo all'anima, l'etica del pensiero non può più abitare indifferentemente e inconsapevolmente tale pratica di scrittura, né peraltro può consentirsi di ingenuamente sognare, al di là di essa, soprannaturali simboli miracolosamente salvifici. L'etica della scrittura è essa stessa simbolo, pratica del segno, rivolta al suo evento simbolico, sicché la sua scrittura è ogni volta un esercizio che mette in opera il mondo in un foglio mondo, per usare un'esperienza dei grafi esistenziali di Peirce. Ciò esige appunto più che un'altra scrittura, che richiederebbe di essere in sé un'ulteriore superstizione, un'altra pratica della scrittura e quindi anche un'altra pratica di lettura. Questa è in particolare la difficoltà delle presenti pagine, le quali si espongono inevitabilmente al fraintendimento psicologico e teorico del lettore, il quale, non operando in sé e in loro la trasformazione etica del pensiero, non le assume come analogo di un foglio mondo, non le usa e non le abita interpretandole l'evento nel suo evento di pensiero, non le trascrive nella sua pratica di scrittura, che così facendole accadere le fa cadere, ma le prende come espressione della vox pubblica che si deposita nel sepolcro della memoria storica rappresentata dal libro o dal saggio, e cioè come evento della istituzione culturale oggi tecnologicamente industrializzata. Parlare del foglio mondo, farne la teoria, spiegare che cos'è una scrittura etica e definirla, tutto ciò è un non senso che qui eviteremo, poiché il foglio mondo è il nome di un'opera che ognuno oggi è necessitato a fare e a scoprire da sé, e che probabilmente già a volte fa senza saperlo. Resta da dire però che l'etica del pensiero, come etica della scrittura, è necessariamente un esercizio di riscrittura e di ricomprensione pratica di tutti i nostri saperi, affrancati dalle categorie ideologiche della cultura e della specializzazione tecnica sempre più dominante e assordante. Riscrittura del mondo in quanto mondo del sapere, ovvero delle pratiche riscrittura del mondo in quanto mondo del sapere, ovvero delle pratiche di sapere che nel loro saper fare, saper dire e saper scrivere costituiscono l'evento stesso dell'evento, cioè di ogni evento del senso in cui la parola mondo allude malamente in errore. Questa riscrittura è certamente un compito immenso che coinvolge il fare di tutti e di ciascuno, ben al di là di ciò che la parola scrittura designa per il senso comune. E così la filosofia teoretica, praticamente messa al bando o tutt'al più tollerata ai margini in maniera effimera rispetto all'enciclopedia delle scienze e all'università sul diorum, ciecamente incentrate sul loro progetto performativo e specialistico e sulla loro ideologia tecnologica, la filosofia teoretica moribonda, priva di ogni potere effettuale e prestigio sociale, quando sia effettivamente teoretica e non chiacchiera culturale, finta polemica da rotocalco, questa ombra evanescente illusione del passato, depositaria inutilizzata di molti segreti e perciò spesso costretta alla parte patetica di una sgradevole Cassandra, proprio la filosofia teoretica, nell'evento della sua trasformazione in etica del pensiero, rischia di configurarsi come il segno propiziatore di una grande e inevitabile trasformazione che manda all'aria i castelli di carta della nostra cultura e sfonda le pareti dei saperi divisi e delle prassi impazzite. Se questo è ciò che può e deve accadere, al filosofo teoretico, che da sempre ama il coraggio ancor più della coerenza, non resta che dire: muoia pure la filosofia teoretica con tutti i filistei.